Avevi promesso che non saresti mancato questo sabato, ma hai fatto molto di più.
No, perché non ho voluto accontentarmi, oltre ad aver esaudito la prima promessa, ne ho esaudito anche un'altra che in realtà non avevo fatto, ovvero è incredibile, siamo in diretta, possiamo dirlo per la... Non so, non vogliamo dire quale volta, ma non sono state tante, ecco, possiamo dirvi questo.
Le 15:35 minuti, buon pomeriggio a tutti e a tutte, benvenuti alla nuova puntata di Highlights, il magazine sportivo di Radio Popolare da Luca Parena.
E Alessandro Simonetta.
Come ogni sabato, quasi, siamo in onda dopo il giornale radio delle 15:30 fino alle 16:30, come diceva il buon Alessandro Simonetta, eccezionalmente, perché non sempre riusciamo...
È una breaking news clamorosa, siamo in diretta, appunto, ripeto.
Non riusciamo a fare questa cosa oggi, siamo in diretta e quindi vi diciamo i contatti della diretta, Ale.
Sì, potete scriverci appunto in questo caso al 331-6214-013, sia via messaggi normali, sia WhatsApp, sia Telegram, insomma, come preferite, oppure potete inviarci delle mail a diretta@popolarenetwork.it, oppure alla nostra consueta mail che è sport@radiopopolare.it. Quindi insomma, questi sono i nostri contatti, potete contattarci come preferite, sia durante la nostra diretta, ma anche poi, insomma, durante la settimana noi vi leggiamo.
Come in ogni occasione, in apertura ricordiamo anche che le puntate di Highlights si possono riascoltare in podcast sulla pagina della trasmissione, sul sito di Radio Popolare, alla lettera H. Ho notato che è l'unica in realtà che inizia con la lettera H di Highlights. Le altre volte dicevamo, sarà in cima alla lista sotto questa lettera, in realtà è proprio l'unica trasmissione.
Però non abbiamo detto una falsità, nel senso che siamo effettivamente in cima alla lista, essendo gli unici, per cui diciamo, avevamo detto una cosa giusta.
E così, e allora adesso noi iniziamo come ogni settimana con i nostri flash, quello che insomma abbiamo scelto per voi che ci ha colpito in questa settimana di sport.
This could have been your last game with the Lakers.
I'm not going to answer that. I'll sit down with Rich, my agent, and sit down with my family and, you know, see what's best, you know, what's best for my career. So, you know, we'll cross that when we need to. How taxing is very taxing, mentally, physically, spiritually, everything. You know, it's very taxing, but, you know, it's rewarding because you, if you love the game and you love the process and you love being great, then you don't mind taking the tax on your body and your mental and your psyche and things of that nature that comes with it.
Antonelli, 18 anni, è una sprint, ma è la sua prima pole position per Kimi Antonelli, Italia!
Kimi Antonelli, Andrea Kimi Antonelli, che ha conquistato la sua prima pole position in Formula 1, il più giovane di sempre a riuscirci, e prima di lui LeBron James dopo l'eliminazione dei suoi Los Angeles Lakers dai playoff.
Sì, diciamo una differenza, intanto notavo una differenza di età piuttosto particolare tra i due, perché Kimi Antonelli ha 18 anni mentre il buon LeBron ne ha 40, quindi insomma diciamo due generazioni, anzi forse tre generazioni diverse in mezzo tra loro due. Insomma, per quanto riguarda LeBron, in realtà vi accenniamo il tema, perché possiamo anticiparvi che poi oggi riparleremo di questo argomento, quindi NBA basket, ma non solo. Appunto è arrivata l'eliminazione in gara 5, i Lakers sono usciti a sorpresa, perché erano...
Sì, intanto andiamo per ordine per chi non segue: sono i corsi playoff,
esatto,
della
sì,
Lega Americana di basket, esatto. E i Lakers, che erano dati per grandi favoriti ormai per la vittoria finale dopo quello scambio sconvolgente che c'era stato lo scorso inverno con l'arrivo di Luka Doncic, uno dei migliori giocatori del mondo, a Los Angeles insieme a LeBron, che pur vecchio con 40 anni è ancora uno dei più grandi giocatori che siano in circolazione. I Lakers invece hanno già perso al primo turno.
Sì, sono stati eliminati dai Timberwolves al primo turno in gara 5, appunto, quindi per 4-1, e LeBron nel post partita, come al solito negli ultimi anni, è stato sottoposto alla classica domanda di rito: ma è stata la tua ultima partita con i Lakers? È arrivato il ritiro. Lui in realtà ha risposto come risponde sempre da 3-4 anni a questa parte: mi siederò con il mio agente, con la mia famiglia, ne parlerò. Insomma, è stato un po' generico la mia opinione opinione che non sarà l'ultima parte di LeBron.
Vi abbiamo fatto ascoltare sostanzialmente la sua non risposta. E poi abbiamo sentito invece dalla telecronaca di Sky Sport l'impresa appunto del pilota italiano Andrea Chimi Antonelli, 18 anni da Bologna, il più giovane a conquistare una pole position di Formula 1, anche se per la gara della Sprint Race lo ha fatto a Miami, dove fa tappa il sesto Gran Premio della stagione di Formula 1. La Sprint Race sarà stasera, si correrà stasera alle 18, e Antonelli partirà davanti a Piastri, Oscar Piastri della McLaren, al momento in testa al mondiale dopo le prime 5 corse. Norris e Verstappen, solo sesta, la Ferrari di Leclerc, Hamilton, settimo, insomma la Ferrari, sì,
diciamo,
sta un po' faticando.
Diciamo che l'Italia della Formula 1 appunto si consola con il giovane Antonelli, perché in Ferrari le cose non vanno proprio benissimo in questo periodo.
Eh sì, vi ricordiamo che stasera alle 22 ci saranno poi le qualifiche, ma insomma gli appassionati sicuramente già lo sanno, si sono già fatti tutto il loro programma del weekend. Alle 22 di domenica invece appunto il Gran Premio di Miami. Ma noi approfittiamo di questo sabato in diretta con Highlights per segnalare almeno una delle competizioni che si disputano questo fine settimana, perché a Istanbul, in Turchia, quindi tra oggi e domani, si gioca ad esempio la Final Four di pallavolo femminile di Champions League. Ci sono ben 3 italiane in corsa, Alessandro.
Insomma, io non sono un esperto del tema, ma sono contento di sapere questa notizia che mi dai. Ecco, insomma, la finale quando sarà?
La finale sarà domani, oggi si giocano appunto le semifinali. Io intanto volevo dare appunto un'occhiata se c'erano degli aggiornamenti su come sta andando la partita. Sì, perché si sta giocando in questi minuti Milano Conegliano, che tra l'altro è la rivincita di quella che è stata la finale scudetto di Serie A di pallavolo femminile. Conegliano lì aveva stravinto, ma sono tipo 7 anni di fila che vince lo scudetto. E anche oggi nella semifinale della Champions League, partita ancora in corso, però un 7-0 per Conegliano al momento contro Milano. E poi a seguire ci sarà invece l'altra semifinale, proprio tra Istanbul e l'altra italiana, la terza, Scandicci. La finale è appunto, come dicevamo, domani alle 18. Sicuramente ci sarà un'italiana a giocarsi il titolo europeo, la Champions League di pallavolo femminile. Altre segnalazioni della settimana? C'è di sicuro qualcosa che riguarda il tennis.
Vabbè, c'è il buon Lorenzo Musetti, che in assenza di Sinner, che peraltro è vicinissimo al rientro, sta portando avanti la carretta del tennis italiano, è stato eliminato proprio nella giornata di ieri in semifinale al Master 1000 di Madrid da Jack Draper, inglese. La finale sarà domani tra Casper Ruud e Jack Draper, mentre nella giornata di oggi, sempre non alle 18 ma alle 18.30, si giocherà la finale del singolare femminile tra Arina Sabalenka e Coco Gauff.
Quindi beh, possiamo già celebrare un nuovo italiano nella top 10, se non sbaglio è tipo il sesto nella storia del tennis italiano, quindi non sono tantissimi.
No, è precisamente il sesto, e proprio durante questa settimana con la vittoria nei quarti di finale è entrato per la prima volta nella top 10, quindi in questo momento, come già era successo con Berrettini e Sinner, abbiamo 2 italiani in top 10, il numero 1 e il numero 9 mi pare in questo momento, Lorenzo Musetti.
Questa è stata anche una settimana di coppe europee di calcio maschile. Noi non entriamo nel merito delle varie competizioni, anche se insomma una segnalazione mi piace farla, perché questa è stata la settimana in cui si è parlato tantissimo.
Vogliamo parlare esatto di
Lamine Yamal, ecco, il fenomeno del Barcellona, che insomma i giornali italiani mi è sembrato quasi che lo scoprissero sta settimana, ma non è assolutamente così.
Ha vinto un europeo da solo praticamente.
Mercoledì ha giocato una partita impressionante Barcellona-Inter, però l'anno scorso appunto non aveva ancora 17 anni, era già stato tra i protagonisti comunque della Spagna che aveva vinto gli europei. Tra l'altro ne avevamo anche parlato nel notiziario di Radio Popolare, più per tornare sulle origini di Lamine Yamal, perché è una storia assolutamente interessante. Lui è nato e cresciuto in questo quartiere della municipalità di Barcellona, nel comune di Matao, municipio di Matao, che si chiama quartiere Rocafonda, e lui faceva questa esultanza con il 304, mimava questi numeri che fanno parte del CAP, del codice di avviamento postale del suo municipio, del suo quartiere, che è uno dei più poveri, dei più difficili comunque, ecco, di quella parte della Catalogna. E appunto se n'era parlato anche molto dal punto di vista politico, perché Vox, il partito di estrema destra spagnola, aveva definito quella zona della Catalogna un letamaio multiculturale. Lamine Yamal è un calciatore spagnolo di terza generazione addirittura, perché già suo padre era nato comunque in Spagna, figlio di migranti. Ci fa sempre piacere ricordare questa origine così peculiare.
Tifoso del Real, tra l'altro, il padre, è una storia curiosa, perché insomma di recente c'è stata proprio una polemica, perché appunto lui ha dichiarato di tifare Real e poi ha detto no, ma in realtà mi piace anche il Barcellona perché mi dà da vivere. Quindi insomma è stato onesto il papà di Yamal. Tra l'altro io ci tengo a fare una specifica, perché non per fare paragoni, ma Yamal proprio con l'Inter ha festeggiato le 100 presenze con il Barcellona. Giusto per fare un'idea, alla loro età Messi e Ronaldo non erano proprio neanche nella sfera in cui si trova ora Yamal, che ha 17 anni, a proposito di giovani, insomma è veramente un talento impressionante.
E quindi con Lamine Yamal consideriamo evasa la parte sulle coppe europee. Vogliamo invece segnalarvi un paio di notizie che riguardano promozioni di squadre europee che dalle categorie minori stanno scalando i rispettivi campionati nazionali. Vi avevamo parlato quest'inverno del Wrexham, ad esempio, questa squadra gallese con una storia abbastanza pazzesca, perché è stata acquistata 4-5 anni fa da due attori di Hollywood.
E l'avevamo raccontato, un fenomeno un po' alla Como in Italia, ecco.
Esatto, la notizia è che nello scorso fine settimana il Wrexham è riuscito a centrare la sua terza promozione consecutiva, una cosa che non era mai successa nella storia del calcio britannico. L'ha fatto sì a suon di milioni, quelli che hanno portato appunto questi attori Ryan Reynolds e Bob McElhenney. Però comunque appunto dobbiamo ancora decidere se è una squadra che ci sta simpatica o meno, perché è una squadra comunque che racconta un pezzo di storia del calcio, è una delle più antiche di cui si abbia notizia, che gioca in uno degli stadi più antichi che esistano, che ha avuto però appunto questa svolta assolutamente mediatica e contemporanea, con tifosi occasionali che arrivano dagli Stati Uniti, un po' da mezzo mondo, per vedere questa squadra che i due attori di Hollywood hanno anche trasformato in una docuserie. Welcome to Wrexham è diventato un fenomeno globale. Altra notizia di promozione, questa invece è di ieri.
Esatto, dalla Francia, perché è stata promossa in Ligue 1, quindi in Ligue 1, quindi nella massima serie francese, il Paris FC, che insomma è la seconda squadra di Parigi, dopo il Paris Saint-Germain chiaramente. Ma qual è la cosa incredibile? Ovvero che le due squadre diventeranno le due a giocare, come dire, nello stesso campionato, in due stadi che sono
uno di fianco all'altro,
letteralmente attaccati. Cioè ora siamo in radio, quindi non possiamo allegarvi immagini, ma vi, come dire, spingiamo ad andare a vedere, a cercare appunto stadio Paris FC, e troverete proprio che gioca esattamente a, non so cosa saranno, 10 metri, 20 metri di distanza dal Parco dei Principi.
Sì, il Parco dei Principi, dove gioca appunto il Paris Saint-Germain, invece lo stadio Jean Bouin, dove gioca il Paris FC. E tra l'altro, altra curiosità, se vogliamo, un po' figlia dei tempi, Paris FC è proprietà della famiglia reale del Bahrain, il Paris Saint-Germain invece del fondo sovrano qatariota, quindi ci sarà anche questo derby tra fondi sovrani. Paris FC tra l'altro ha fatto entrare il gruppo Red Bull all'interno della sua proprietà, e quindi si occupa del Paris anche il football manager della Red Bull, Jürgen Klopp. Qualcuno dirà qualcosa al nome di uno dei più grandi allenatori degli ultimi anni. Volevamo segnalare anche un'altra notizia che arriva dal Regno Unito, questa invece che fa un po', arriva un po', diciamo, a rimorchio di quella che è stata la decisione del 16 aprile scorso della Corte Suprema britannica, che aveva stabilito come vadano interpretate le definizioni legali di donna, sesso e uomo. Ne abbiamo parlato anche nei notiziari, perché apre a degli scenari abbastanza inquietanti questa definizione che è stata data dalla Corte Suprema britannica, e dei risvolti arrivano anche nel mondo dello sport, perché il Regno Unito proprio questa settimana ha deciso sostanzialmente di vietare per le calciatrici e per le giocatrici di cricket transgender di giocare nei campionati femminili. Questa decisione, presa dalla Football Association e dal Cricket Board, In sostanza inizia già a restringere i diritti per le persone che hanno completato la transizione di genere e vorrebbero fare liberamente sport, diventando donne con la transizione di genere, vorrebbero fare appunto sport nei campionati femminili. Ma adesso è arrivato il momento del brano, perché ci avviamo alla prima intervista, al primo collegamento di questa puntata in diretta di Highlights.
Esatto, prima del primo collegamento che possiamo anticiparvi, anzi vi abbiamo già anticipato, sarà sul basket. Sentiamo il primo brano di oggi, che è Fly Away di Lenny Kravitz.
Fly Away, Lenny Kravitz, qui su Highlights alle 15:54 minuti di questo sabato 3 maggio, e noi voliamo via adesso, come vi abbiamo anticipato all'inizio di questa puntata, con il basket americano. Abbiamo indicato anche un po' tra i flash della settimana l'eliminazione a sorpresa secondo alcuni, poi insomma, le opinioni sono state poi varie nel momento in cui la serie si è capito che aveva preso una piega ben precisa, l'eliminazione dei Los Angeles Lakers. Noi parliamo di questo e di tante altre notizie che in queste ultime settimane gravitano attorno al mondo del basket con un collega, un giornalista, Piero Guerrini di Tutto Sport, che segue da una vita soprattutto la pallacanestro. Buon pomeriggio Piero.
Buon pomeriggio Piero.
Buon pomeriggio a voi.
Intanto grazie per aver accettato l'invito. Appunto, come dicevamo, partiamo un po' col chiederti di commentare quella che è insomma sicuramente la notizia dell'NBA di questi giorni, perché i Los Angeles Lakers magari non erano i favoritissimi per la vittoria finale, però insomma con l'arrivo di Doncic si era parlato di una squadra insomma potenzialmente un po' pericolosa per tutti, che potesse insomma magari provare ad andare in fondo insomma con il duo Doncic-LeBron. Invece no, è arrivata la sconfitta in gara 5 per mano dei Timberwolves 4-1, è finita la serie come dicevamo prima. Quindi volevamo un po' chiederti insomma, noi abbiamo fatto sentire prima le parole di LeBron, cioè secondo te c'è qualche possibilità, intanto partiamo dal capire se c'è qualche possibilità che sia stata la sua ultima apparizione coi Lakers? Io credo di no, però insomma dici un po' cosa ne pensi tu.
No, io credo in particolare se Doncic resterà ai Lakers, e credo proprio che lo farà, anche perché la piazza di Los Angeles è molto importante da un punto di vista del mercato. LeBron ci provi ancora una volta. Detto questo, il tempo passa per tutti e anche nella NBA il ricambio lo stiamo vedendo, è sotto gli occhi di tutti. I grandi vecchi possono ancora farcela, ma devono faticare, e certamente quest'anno sono emerse squadre magari al secondo anno di playoff come Oklahoma City, e quindi hanno già maturato un'esperienza tale per cui questa volta possono arrivare in fondo, in particolare ad ovest ma anche a est, perché non sarà facile per Boston, che ha già una serie piuttosto complessa con i Knicks, e poi potrebbe trovare i Cleveland Cavs, che sono stati davanti per tutta la stagione e hanno un assetto ben definito e un gioco ben definito quanto gli stessi Celtics, però hanno anche più fisicità a mio avviso.
Senti, ma secondo te se bisogna come dire, identificare un po' un colpevole di questa eliminazione dei Lakers? Perché adesso insomma prima li davano tutti per favoriti in questo primo turno dei playoff, poi insomma più è andato avanti, come diceva Luca, più si è cominciato a dire però i Timberwolves sono gli avversari peggiori che potevano trovare, insomma varie chiacchiere, ma secondo te un po' bisogna trovare un colpevole nella gestione della squadra, nella costruzione della squadra, qualche giocatore ha deluso, insomma Doncic è stato un po' è andato un po' a sprazzi in questi playoff, quindi insomma magari c'è un volto di copertina di questa eliminazione, un colpevole?
Non un colpevole, ma certamente per provare ad avere una stagione più importante la prossima stagione, Doncic dovrà mettersi in testa di lavorare di più in estate e di, in particolare, insomma, di lavorare sulla condizione fisica, sulla parte atletica, perché anche in questa serie si vedeva che arrivava all'ultimo periodo un po' sulle ginocchia, come si è visto in particolare nella gara decisiva, poi persa in volata, non l'ultima. Ma del resto poi bisogna fare i conti anche con la testa dei giocatori, esattamente come succede al tennis, dove Alcaraz sostiene di non poter fare una vita completamente legata al tennis come invece fa Sinner, e però Alcaraz ha vinto comunque delle prove dello Slam al momento ancora più di Sinner, per cui ognuno deve poi pensare a ciò che è meglio per il proprio modo di essere. Forse Doncic non ha la mentalità per stare sempre in palestra come ha fatto LeBron, e così ha allungato la carriera in modo inverosimile, nonostante un fisico già scolpito nell'acciaio. È possibile che Doncic abbia bisogno di più pause, ma con più pause e con il passare degli anni si accorcia la carriera e non è detto che si arrivi a vincere.
Ecco Piero, volevo farti questa domanda un po' più generale, che magari insomma i nostri ascoltatori e ascoltatrici non sono così avvezzi, ecco, ai nomi e alle notizie che arrivano dal basket d'oltreoceano, però insomma questa sfida tra Lakers e Minnesota vedeva appunto una delle squadre strafavorite o comunque una di quelle più in vista, con i giocatori considerati più forti in circolazione, però appunto poche individualità probabilmente di grande nome, di grande richiamo, e dall'altra invece una squadra che ha sì degli ottimi giocatori, ma forse è riuscita a far valere un po' di più, oltre che una certa freschezza atletica e, da questo punto di vista, anche un gruppo che ha funzionato molto bene, almeno in questa serie. Cioè, secondo te, che cosa ci ha raccontato questa vittoria di Minnesota sui Lakers su questo piano un po' più generale? Se ci ha raccontato qualcosa, secondo te?
Che è molto difficile vincere se si cambia in corsa per provare a vincere, ammesso che abbiano provato a vincere già quest'anno i Lakers. A me è sembrata più un'operazione volta al futuro, alla successione di LeBron, al dopo LeBron, prendendo Luka Doncic, perché è comunque un giocatore del 1999 che quindi ha ancora molti anni da star, da giocare, e non a caso la sua maglietta è stata la più venduta, la sua canotta è stata la più venduta in questa stagione, la 77 in particolare dei Lakers. Però non si inventa nulla, le squadre si costruiscono con gli anni. Lo stesso nucleo di Minnesota, è vero, ha cambiato prendendo Randall e mandando Karl-Anthony Towns a New York, ma tutto il resto è stato costruito lì. Gli Oklahoma City Thunder, che sono i favoriti a mio avviso per andare in finale a Ovest, sono una squadra che ha costruito tutto il roster attraverso, quasi tutto il roster attraverso le scelte, smontando la vecchia squadra, la squadra precedente. Così si fa, e si vive anche di cicli. Del resto, che non ci sia continuità nelle vittorie negli ultimi anni nella NBA, e questo piace molto comunque alla Lega, è evidente, basta guardare l'Anello d'Oro. Quindi io non credevo che i Lakers fossero favoriti con Minnesota, ma che sarebbe stata una serie magari più lunga, ma comunque le partite sono state incerte, così come pensavo che le due serie che arrivano a gara 7 fossero le più incerte, proprio perché si scontravano stili di gioco, e nel caso di Houston contro Golden State, una squadra comunque giovane, anche se con un paio di giocatori inseriti d'esperienza, contro una squadra che ha deciso di puntare di nuovo all'oggi, anche sul mercato di febbraio, prendendo Jimmy Butler e aggiungendolo ad altri veterani, e in particolare a Steph Curry, che sennò era troppo solo.
Eh sì, poi insomma ci sono le gare 7, tra l'altro, di queste serie playoff proprio nel fine settimana. Vedremo come andranno questi playoff del basket americano. Hai fatto già dei cenni al futuro, alla Lega. Volevo portarti su una questione di cui si è parlato molto, soprattutto nelle scorse settimane, che avvicina un po' le due coste dell'Atlantico, perché la NBA se ne parla da anni, per la verità, di questo progetto, però sta meditando insieme alla Federazione Internazionale di creare una nuova Lega in Europa, che detta così sembra una roba totalmente assurda, però quando parliamo di NBA e di FIBA in realtà non è proprio così. A che punto siamo con questo progetto, di cui appunto si sono venuti a conoscere alcuni dettagli nelle scorse settimane, anche per voce proprio dello stesso commissioner della Lega Americana, Adam Silver, e si profila quindi un grande conflitto con l'Eurolega, cioè con questa competizione europea? Che cambiamento sarebbe se la NBA portasse una Lega nuova in Europa?
Prima osservazione: bisogna vedere con chi la NBA si associerà e quanto deciderà di inserire del proprio sistema, che non è solo economico, ma è anche di show business americano, in Europa. Adam Silver ha detto che rispetterà in qualche modo la tradizione e la storia del basket internazionale in Europa. Però è anche vero che, da quanto è emerso, se sarà una Lega a 16 squadre e 12 saranno garantite, insomma, il merito sportivo in questo caso, come peraltro io credo che sia, insomma, passato come concetto, se si vuole fare business, soprattutto nello sport, non rispetterebbe i canoni internazionali. Quindi vediamo con chi la farà, se per caso alla fine metterà assieme FIBA ed Eurolega e riuscirà in questo miracolo per cercare la miglior soluzione, ovviamente di mercato, perché la NBA viene in Europa così come è andata in Africa per esportare il proprio modo di fare pallacanestro. In questo modo così anche i giocatori che vengono dall'Europa saranno decisamente più pronti a giocare poi nella Lega Maggiore. C'è una seconda cosa, un secondo aspetto che noi stiamo sottovalutando nel basket internazionale e che non riguarda, se non in parte, la NBA, ma è l'NIL, questa nuova sorta di possibilità di contratto per i giocatori giovani che vanno al college, ovvero sia di essere pagati. Questo significa, e lo vedremo soprattutto nei prossimi anni, stiamo cominciando a vederlo anche sul mercato italiano, perché per dire, uno dei ragazzi dell'Olimpia Milano under 17 l'anno scorso, under 19 quest'anno, che sta vincendo tutto a livello giovanile, anche internazionale, Lonati andrà al college di là e in qualche modo sarà pagato. Il prossimo anno toccherà a Suigo, che è il nostro lungo, la nostra grande speranza dei lunghi, perché 2,20 m, con piedi decisamente buoni e mani educate, e questo significa anche terminare lo sviluppo del giocatore a livello giovanile in modo diverso, il che può andare bene anche al mercato internazionale e in particolare al movimento italiano, che poi non dà spazio ai giovani, quindi di là i ragazzi vanno sicuramente a fare un'esperienza molto importante, non soltanto perché come in passato possono laurearsi, possono allenarsi tutti i giorni, ma giocano anche in grandi arene davanti a grande pubblico con pressione, perché le partite contano e il college basket poi ad alto livello è addirittura più seguito da un punto di vista emotivo di quanto non lo sia la NBA, cioè i tifosi veri li vediamo al college. Però il basket internazionale deve fare forse più attenzione a questo che a una lega europea professionistica, che di fatto forse, almeno dalle prime impressioni, potrebbe essere davvero una sostituta dell'Eurolega, che già è una lega piuttosto chiusa.
Sì, ecco, tenere d'occhio quindi i cambiamenti che si muovono, chiaramente per chi segue quotidianamente queste cose sotto traccia mica tanto, ma invece più gli appassionati così magari meno assidui vedono più i titoli che possono riguardare una lega professionistica, che invece quello che ha a che fare con la crescita dei giocatori. Un'ultima battuta proprio, Piero, te la volevamo chiedere per completare un po' questa carrellata, ci scuserai, molto rapida, però arrivando un po' alle cose di casa nostra in Italia. C'è grande equilibrio nel basket maschile di Serie A quest'anno, mancano ancora due giornate alla fine della stagione regolare. Nel femminile vedevo invece che c'è già la finale scudetto, Venezia e Schio, dopo essersi giocate peraltro a Torino, quindi proprio in casa tua, la finale di Coppa Italia, adesso si stanno contendendo lo scudetto. Riassumici un po' la situazione proprio in meno battute che ti è possibile, giusto per restituirci un po' come stanno andando le cose da noi nell'attualità.
Parto dal femminile, sarò rapidissimo. È bellissima ed è ormai consolidata la rivalità tra Venezia e Schio, ma il basket femminile ha bisogno di ampliare i propri orizzonti a partire dalla base, più praticanti e arrivando al vertice più squadre di alto livello. Anche qui il traino può essere importante, perché la Women NBA si sta espandendo, in particolare perché ha trovato delle nuove superstar. Per quanto riguarda la Serie A, quest'anno è stata decisamente appassionante sotto il profilo dell'incertezza, in parte anche della qualità di gioco, perché ci sono state diverse filosofie di gioco che si sono confrontate. Un esempio è Trento, che ha vinto la Coppa Italia. E adesso dobbiamo aspettare di vedere il tabellone, perché esiste il rischio, tra virgolette, concreto che non ci possa essere la finale sempre attesa tra Milano e Virtus Bologna, perché dipenderà da come saranno sistemate nel tabellone, e le ultime due giornate sono decisive per comporre questo tabellone. Certamente crea grande interesse La marcia della neopromossa Trapani, che ha grande ambizione, che ha aggiunto un giocatore, che ha un roster di altissima qualità. Poi però nei playoff conta anche l'esperienza, ovvero l'abitudine a giocare queste partite di alto livello. Non si può ancora fare un pronostico sulla Serie A, perché davvero gli accoppiamenti nel tabellone mai come quest'anno saranno decisivi.
Beh, siamo passati dal basket d'oltremare a Los Angeles invece al basket nostrano. Ti ringraziamo, Piero, per esserci stati con noi e per averci fatto un po', insomma, una carrellata, come diceva Luca, molto rapida su tutte queste varie tematiche cestistiche. Quindi, insomma, grazie di nuovo, buon lavoro e ci risentiamo presto.
Grazie Piero.
A risentirci.
Grazie Piero.
Perché sì, siete in corso una rivoluzione, questo è sicuro.
Va bene, ti ringraziamo Piero Guerrini, giornalista. Grazie. Di Tutto Sport, e ti leggiamo appunto sulle pagine del quotidiano sportivo torinese. Grazie Piero.
Ciao.
A risentirci.
Memories, David Guetta e Kid Cudi qua a Highlights Radio Popolare. Dicevamo appunto, non è l'unico collegamento di oggi. Abbiamo
Caspita, che scelta comunque questa di Alessandro Simonetta.
Sì, sei apprezzato.
Adesso non mi espongo così tanto in onda, però insomma mi hai riportato indietro di qualche anno.
Un brano di oggi abbiamo messo già due brani di qualche anno fa e insomma comunque non era quello sul basket l'unico collegamento che abbiamo qui per voi oggi ad Highlights, perché abbiamo deciso di andare nuovamente oltreoceano in realtà, no Luca?
Eh sì, andiamo proprio dall'altra parte del mondo, andiamo in Argentina a Buenos Aires e lo facciamo con Marta Facchini, giornalista collaboratrice di tante testate, anche di Radio Popolare. Stamattina l'abbiamo ascoltata anche su Terzo Tempo, la trasmissione settimanale di Esteri. Noi speriamo che ci senta. Marta?
Marta?
Senti, Marta?
Insomma, questo è il bello della diretta.
Vediamo se riusciamo. Marta?
Allora, Marta, pronto?
Eccoci.
Eccoti. Abbiamo temuto per un
attimo. Sì, ovviamente errore mio col cursore. Va bene, Marta Facchini, eccoci da Buenos Aires. Buon pomeriggio, anche se per te buongiorno.
Buongiorno, Marta.
Ciao a tutti, a tutte. Buon pomeriggio a voi.
Allora, noi ti abbiamo già presentato, abbiamo anche detto che ti abbiamo ascoltato questa mattina su Terzo Tempo. Ci racconti spesso in queste ultime settimane soprattutto quello che succede da quelle parti, dall'altra parte del mondo. Con te noi vorremmo parlare di un racconto specifico che avevi fatto ormai qualche settimana fa su Domani, che però ci era piaciuto molto. Volevo però iniziare chiedendoti delle cose un po' più legate all'attualità, perché appunto quando parliamo con te di Argentina nei notiziari, appunto nei nostri magazine, facciamo più spesso riferimenti a cosa combina il presidente Milei negli ultimi giorni, inevitabilmente la morte di Papa Bergoglio, che prima di diventare pontefice è stato vescovo a Buenos Aires e insomma Papa Francesco era anche notoriamente
un gran tifoso, insomma,
un grande appassionato di sport. E tu in questi giorni come hai visto e vissuto questo connubio tra tematiche che sembrano così lontane tra di loro, ma che però le persone poi riescono a intrecciare?
È stato molto emozionante in realtà, perché Buenos Aires ha salutato in diverse occasioni Papa Francesco, e a salutarlo sono stati anche i tifosi del San Lorenzo, che era la squadra amata da Bergoglio, e in particolare il 23 aprile i tifosi del San Lorenzo hanno organizzato un momento di preghiera collettivo per salutarlo, e questo momento di preghiera è avvenuto in un luogo molto significativo per la storia del club, che è un oratorio, l'oratorio Sant'Antonio, che si trova nel quartiere Almagro di Buenos Aires. E proprio qui nel 1908 il sacerdote salesiano Lorenzo Massa aveva fondato il San Lorenzo, fondando il club come un'operazione per sottrarre i ragazzi dalla strada, invitandoli a giocare a calcio e poi a partecipare alla messa domenicale. E in questo oratorio i tifosi si sono incontrati per salutarlo e indossavano la maglietta del club. È stato un momento molto familiare per dare un ultimo saluto ad una persona amata. E una cosa particolare è che tutte le persone che erano in questa chiesa rivendicavano l'appartenenza del Papa alla squadra di calcio, e c'era questo senso di voler ribadire una comunità, che Bergoglio apparteneva ad una comunità, e tutte le persone che erano sedute sulle sedie della chiesa facevano lo stesso, dicendo che il San Lorenzo è un'identità familiare, e questo si sottolineava anche con dei cori. Papa Francesco era chiamato Cuervo, perché Cuervo è la parola per indicare proprio i tifosi di questa squadra di calcio.
Quindi insomma era uno della
ultra, diciamo. Adesso,
la Torcida credo sia più brasiliana, mi sfugge il nome più legato ai gruppi ultras. Vabbè, in Argentina sono famosissime le Barra Bravas addirittura, però forse Papa Francesco non veniva avvicinato a questi gruppi.
No, assolutamente no, questo no. Era un tifoso molto appassionato e la storia tra Bergoglio e San Lorenzo è ricca di episodi, è ricca di benedizioni perché Francesco ha in diverse occasioni benedetto la squadra di calcio e tutto questo veniva sottolineato dai tifosi in una maniera molto divertente, molto allegra. C'era un modo di allontanarsi da una persona però con allegria, cioè il lutto non veniva elaborato solamente con la tristezza ma ricordando un legame molto forte con un quartiere e con il pallone, con una squadra di calcio.
Senti, poi vabbè, immagino che sia un profluvio di Maradona da tutte le parti a Buenos Aires, però volevamo venire appunto a questo progetto che hai, a questa società. Adesso ci spiegherai meglio tu, che hai raccontato appunto su Domani, che è radicata in uno dei quartieri più poveri di Buenos Aires e che anche qui mette assieme tante questioni di carattere sociale, ci racconta un po' l'importanza del calcio per ridurre disuguaglianze e creare una comunità laddove le condizioni di partenza sono più difficili. Raccontaci un po' che cosa, dove sei stata e che cosa avevi appunto raccontato su Domani andando in questo quartiere di Buenos Aires che si chiama Villa 31.
Sì, la Villa 31 è uno dei quartieri più poveri di Buenos Aires. In Argentina l'espressione Villa si usa per indicare i quartieri di periferia che sono spesso anche i più pericolosi della città. La particolarità di questo quartiere è che è una periferia, però si trova vicino a uno dei quartieri più ricchi di Buenos Aires, che è il quartiere di Recoleta, dove c'è un potere di acquisto molto elevato. E all'interno di questo quartiere popolare è nata La Nuestra. E La Nuestra è una squadra di calcio femminista che utilizza il calcio non solamente per rivendicare la bellezza di giocare una partita di calcio, ma anche come strumento per difendere i diritti delle donne, per parlare di diritti sessuali, diritti riproduttivi, per rivendicare la propria libertà. E avviene, questa squadra di calcio nasce all'interno della cancia del quartiere e la cosa interessante è che questo campo da calcio è stato proprio conquistato negli anni, perché quando La Nuestra nasce le donne non potevano entrare all'interno di questo spazio perché i ragazzi le deridevano, le allontanavano, ci sono stati episodi anche non propriamente pacifici, però negli anni sono riuscite proprio a conquistarlo e hanno conquistato uno spazio pubblico che in un quartiere popolare è fondamentale, perché un campo da calcio è un luogo dove succede tutto quello che è pubblico. E adesso quando si va in questo quartiere, il campetto da calcio è riconosciuto come il campo da calcio della squadra femminista della Villa 31. E il calcio non è solamente giocare una partita insieme a delle compagne in uno spazio sicuro e libero, ma anche rivendicare l'appartenenza ad una comunità. Per esempio le allenatrici, che sono anche educatrici, sono insegnanti, e mi hanno raccontato come le ragazze che hanno iniziato a giocare a calcio non hanno più abbandonato gli studi scolastici, oppure non sono rimaste incinte molto giovani, che invece questo è un problema che succede nei quartieri popolari. Questo perché si sente l'appartenenza ad una rete, ad una comunità formata da sorelle, da compagne, da amiche, e questo diventa uno strumento per rafforzarsi e quindi per rivendicare la propria libertà, i propri desideri, il proprio corpo.
Caspita, cioè, ti lasciavamo proprio raccontare perché appunto ci hai portato da così lontano un'esperienza proprio che racconta come attraverso lo sport, in questo caso il calcio, si riescano a fare veramente delle cose notevoli, perché appunto aprire questa possibilità ma poi spingere anche le persone a fare delle scelte creando questo senso di comunità, di vicinanza, e insomma colpisce.
Sì, è quello
sempre,
che ci
no,
piace un po' qua raccontare ad Highlights, no? Quando lo sport va un po' oltre insomma il mero fatto sportivo e riesce a costruire dei legami, dei ponti, delle belle iniziative come queste.
Noi purtroppo ci dobbiamo fermare qua con te Marta, ma ti ringraziamo davvero tanto per questo collegamento da Buenos Aires e siamo sicuri di risentirti molto presto comunque su Radio Popolare, ma confidiamo anche magari in questa nostra trasmissione dei Lights.
Molto volentieri, grazie a voi.
Grazie Marta.
Grazie Marta, un abbraccio e buon lavoro, a risentirci presto, ciao. Lavoro.
Ciao, a presto.
Articolo 48 della Costituzione. Il voto è personale, eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
8 e 9 giugno, 5 referendum in Italia, 1 sul diritto di cittadinanza, 4 sui diritti del lavoro.
Serve il quorum.
8 e 9 giugno, diritti al voto.
Tutte le informazioni su radiopopolare.it.
E allora vi abbiamo ricordato il referendum dell'8-9 giugno, ve l'abbiamo riproposto anche perché lunedì 5 maggio è la scadenza per chiedere il voto fuori sede, per chi risponde ai requisiti sul sito di Radio Popolare ci sono le informazioni su come fare, ma noi siamo proprio in chiusura di questa nostra puntata di Highlights, Alessandro.
Sì, dobbiamo salutarci, ma prima di salutarci vi diamo, come dire, una specifica per la prossima settimana, ovvero che purtroppo, come già capitato, ma in questo caso per una iniziativa, diciamo, positiva, non andremo in onda perché ci sarà l'abbonaggio, che di cui già, come dire, già sapete i dettagli o comunque li conoscerete meglio nei prossimi giorni di programmazione, e noi quindi torneremo il sabato successivo, il 17 maggio.
Sì, con Highlights ci ritroveremo quindi non sabato prossimo, ma quello dopo, per tornare a parlare assieme di sport. Noi speriamo di avervi tenuto compagnia anche oggi pomeriggio fino alle 16:30, visto che adesso siamo proprio in chiusura, ci salutiamo con un brano.
Sì, ci salutiamo con un brano. Il nostro commiato per voi oggi è Murder on the Dance Floor di Sophie Ellis Bextor, e appunto, come diceva Luca, ci risentiamo. Un saluto da Alessandro Simone
e da Luca Parena, a risentirci con Highlights. Ciao. It's murder on the dance floor. You better not kill the groom, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know, I know. About your kind, and so and so and so and so and so and so and so, I'll have to play. If you think you're getting away, I will prove you wrong. I'll take you all the way, boy. Just come along, hear me when I say, hey. It's murder on the dance floor, but you better not kill the groom. You better not steal the moves, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know.